Salve a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, mi indirizzo a Piazzale Parmesano 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Bene, intanto per sabato 16 ottobre alle ore 21 terremo qui a Radio Gamma 5 la presentazione del congresso che è stato tenuto in Grecia. Il Vucer, un amico Ferdinando, porterà anche tutto il materiale che serve per fare la proiezione della videocassetta e discutere ciò che è avvenuto in Grecia, insomma. Per cui l'appuntamento è per sabato 16 ottobre alle ore 21, diciamo, ecco, grosso modo su quell'ora. Bene, detto questo, io lascio i microfoni a Francesco, perché Francesco ci deve parlare un po' della sua partecipazione al convegno.
Vabbè, se c'è qualcosa che Claudio deve inserire o dare di annuncio importante, appunto, quanto io ricordo qua sabato 16, appunto, che sarà questo filmato, sarà appunto anche la possibilità di incontrarsi, discutere e anche di vedere come è andato il convegno del Vucer, perché il Vucer a livello mondiale è una delle organizzazioni più interessanti e la più orientata come dimensione pagana e come dimensione religiosa, che copre a livello mondiale moltissime organizzazioni, moltissimi gruppi e anche molti popoli e comunità, e questo è importante. Perciò chi appunto vuole farsi un'idea iconografica o di immagini e di quello che il Vucer è riuscito a organizzare in Grecia, e in Grecia appunto lo reputiamo fondamentale ricordarlo, sono le basi della nostra cultura, quello dimostra come anche nella Grecia dominata dagli ortodossi, cristiani ortodossi, la realtà del suolo, la realtà del sacro terreno permette sempre un ricongiungersi agli archetipi fondamentali di una dimensione religiosa non monoteistica. Se Claudio non ha nulla da aggiungere...
No, io non ho altro da aggiungere oggi.
Beh, casomai se ci sono le cose, nel senso che possiamo anche farlo con calma anche un'altra occasione, appunto, per quanto riguarda il discorso del convegno Vica. Comunque parliamo del convegno Vica. Sapete appunto che ormai è il terzo anno che viene organizzato al castello di Masazza a Biella il convegno nazionale del Vica. Quest'anno appunto è stato organizzato da vari gruppi che hanno avuto anche una certa risonanza sulla stampa, come tipo gli amici del Pagan Pride a Roma. E il titolo è sempre stato incentrato dalle guarritrici di campagna alla moderna Vicca e si svolge su due giorni all'interno del castello di Masazza, che è un castello proprio carino in cima a una collina, in un paese piccolo che però permette appunto una forma di raccoglimento e di tranquillità. Allora, andiamo sui contenuti che sono più importanti. Sentiamo appunto le cose che sono, diciamo, organizzative, tipo i pranzi, i menù, perché tra l'altro gli amici che hanno organizzato il convegno hanno organizzato anche il ripiano di prestazione, quel menù della strega, la rustica, la fattucchiera e così via, che sono cose abbastanza divertenti e simpatiche. Ma andiamo su quello che è di più importante. Allora io vorrei appunto partire seguendo il calendario del programma che loro avevano elaborato. A parte appunto che quest'anno loro stessi hanno detto che l'organizzazione del gruppo del convegno è stata fatta in maniera un po' diversa, cioè come? Nel fatto di togliere un po' di relazioni, aumentare i laboratori a cui partecipano al massimo 15 persone, affinché le persone potessero dibattere, conoscere e scambiarsi delle idee, perché quello che muove questo convegno quest'anno è stata una cosa molto importante, che è il tentativo di aggregazione, di coordinamento, di indirizzo di tutti quanti i gruppi pagani in Italia. Diciamo che questa spinta loro la sentono fortissima, perché cominciano ad avere continuamente di ringraziamenti da parte dei cattolici, dei cristiani e di tutte quante le sette cristiane che vanno contro chi non è obbediente e chi non è sottomesso. Tra l'altro che questo sia un problema non soltanto italiano, l'ha continuamente ricordato nella relazione di chiusura la Philip de Courot. La Philip de Courot io ero, sinceramente devo dire, ero un po' prevenuto, diciamo così, perché del suo testo non mi sembrava particolarmente approfondito o duro come piace a noi pagani italiani. In realtà, conoscendola di persona, facendo i riti assieme, sentendo quello che ha detto, il convegno finale è stato molto interessante. Si poteva condividere moltissimo di quello che ha detto, il problema forse era anche un problema di traduzione o di povertà della lingua inglese, in quanto noi abbiamo dal punto di vista della semantica, dei segni, dal punto di vista della comunicazione di parole maggiori che vanno a definire le cose. E perciò al di là appunto delle discussioni sui massimi sistemi, sui massimi principi, che forse erano un po' falsate anche dalla mancanza di termini approfonditi o filosofici come quelli occidentali, sostanzialmente ci potremmo trovare d'accordo, però partiamo proprio secondo l'ordine cronologico. Allora, il convegno non ha rispettato gli orari che si era dato, perché annunciava già nel volantino che sarebbero stati rispettati gli standard pagan time. La cosa principale che hanno incentrato, come tutti i convegni, è sempre quella dei rituali. E il convegno è partito inizialmente con la preparazione dell'altare. Quest'anno appunto la preparazione dell'altare è stata fatta a più riprese, nel senso che tutte quante le persone che volevano portavano qualcosa. Lo scorso anno l'altare fu preparato davanti a una chiesa, questa volta è stato spostato l'oggetto per dare più un collegamento continuo con il convegno. E su questo altare pagano venivano messi tutti gli oggetti che le persone volevano, che ricordavano qualcosa e che, tipo le armi magiche della Vicca che sono allata a me, tipo le spade celtiche, tipo conchiglie, campanelli e così via. Poi c'è stato il rito di apertura con la partecipazione di Philip de Courot. Beh, la cosa di questo rito di apertura è stato il classico cerchio che viene fatto in tutti quanti i rituali pagani e Vicca, in cui appunto sono state fatte varie invocazioni. E una cosa che è stata introdotta, proprio perché l'ha introdotto la Philip de Courot, è stata quella di un pezzo di gioco. Noi sappiamo moltissimo che esiste nella mitologia il culto di Aracne, che è la capacità di tessere, di intrecciare le cose. E la Courot ha organizzato un rito che è durato abbastanza lungo sul discorso di un gomitolo rosso lanciato da ogni partecipante, che doveva essere raccolto. Uno se lo legava al dito, lo rilanciava, e quando lo rilanciava diceva perché tesseva quella fila, quella rete, perché tesseva appunto quella tela. Ed era appunto un modo di legare anche fisicamente le persone, un modo di metterle in contatto, e che soprattutto le persone che erano più timide, nel senso che molte volte non partecipano, non discutono in un convegno, ognuno che gli arrivava per caso lanciato questo gomitolo aveva il motivo di dire del perché era lì e perché faceva questo. E questo è stato un intervento che è durato molto a lungo, è stato abbastanza spettacolare, anche perché tenete conto che il cerchio di apertura è stato fatto con circa 80 persone. C'è stato l'intervento introduttivo degli organizzatori dopo di Ossian dell'antica Grecia, di Cronos del circo dei Trivi. Quello che è stato importante dell'intervento di Ossian è stato il suo accenno continuo al discorso pagano. Una cosa che a me ha particolarmente impressionato, e casomai nella relazione che si parlerà del convegno verrà anche detta, è che quest'anno, a parte appunto il discorso Vicca, il termine più ripetuto, più in cui diffuso, maggiormente citato dagli autori, ma da tutti gli interventi, anche da chi non era dichiaratamente Vicca, da chi era uno studioso esterno, è stato il termine paganesimo. Dopo, alla quasi fine del convegno, ho scoperto il perché, cioè io non sono molto addentro nel mondo Vicca, però alla fine del convegno è venuto fuori un particolare, che negli Stati Uniti si sta organizzando, qualcuno cerca di organizzare, sappiamo benissimo quali scopi, con quali intenzioni, con quali finalità, una Vicca cristiana. Il che durante appunto uno degli interventi finali tutti quanti i relatori hanno detto che per loro è inconcepibile la dimensione religiosa appunto della Vicca con il discorso cristiano, che le cose sono proprio inconciliabili. Questo l'ha anche ricordato nel suo intervento finale la Philip de Courot, l'autrice appunto della Via della Dea. Bene, questo appunto è una cosa molto strana, e probabilmente i Vicca hanno fatto una scelta chiara di ribadire col discorso paganesimo il fatto che la Vicca italiana sia su una via di paganesimo, non su una via di conciliazione o di rapporto con i monoteisti, anche perché appunto la Courot ha detto che il movimento Vicca italiano nei prossimi 20 anni si dovrà combattere, dovrà agire, dovrà intervenire, dovrà essere duro e dovrà scontrarsi con i monoteisti, e avrà dei scontri continui. E anche la Courot stessa ha detto a livello mondiale, ma anche qui in Italia, sicuramente sarà uno scontro che dovrà essere affrontato, che sarà appunto combattuto, che sarà duro, e qui ha detto dovremo essere preparati ad affrontarlo. E appunto tutti quanti i due reattori hanno incentrato questo proprio sul discorso fondamentale del paganesimo, e che, lo ripeto, è stata una cosa che durante tutto il convegno si è protratta, è stata ribadita, è stata ricordata, e via incentrata. Un secondo intervento è stato fatto dalla Vanna De Angelis. La Vanna De Angelis è un'autrice un po' particolare che scrive per una casa editrice che è l'APM, casa editrice cattolica, e ha pubblicato tre libri sulla stregoneria. La cosa più strana, appunto, che logicamente, anche da come venivano presentati questi libri, si poteva pensare che fosse un tentativo cattolico. In realtà, durante il dibattito con Vanna De Angelis, di fronte a qualcuno che cercava di giustificare o di diminuire i crimini del monoteismo o del cristianesimo, del cattolicesimo, lei ha ricordato la dimensione mostruosa, incalcolabile, dei milioni di persone che sono morte a causa della caccia alle streghe. E una cosa stata che significativa, che Vanna De Angelis, appunto, è solo una scrittrice, ha detto, fa: alcuni mi dicono che io sono anticattolica, qualcuno mi dice che sono anticristiana perché anche i protestanti si sono impegnati moltissimo nella caccia alle streghe. Io non sono né anticattolica né anticristiana, descrivo solamente quello che è stata la storia. E durante un dibattito abbastanza animato in cui alcuni cercavano di dare una versione buonista dell'Inquisizione, io mi sono trovato il più delle volte d'accordo con la Vanna De Angelis. La Vanna De Angelis è sempre stata ricordata la mostruosità e la dimensione gigantesca della caccia alle streghe e del fatto che questa cosa sia una cosa terrificante e che sia veramente impressionante. E d'altronde questo, appunto, vuol dire che è un'autrice che, pur essendo solo studiosa, ha ben compreso cosa significa il monoteismo e la sua pericolosità dal punto di vista più accademico. E io gli ho fatto una domanda finale, cercando di improntare, di andare alla radice del problema. Lei non mi ha risposto, però poi in privato mi ha detto che su quelle cose lei non era preparato. In sostanza gli avevo chiesto da cosa derivava il gusto dell'inquisitore per la tortura, per far soffrire le persone. Lei, non so perché, proprio in privato mi ha detto che non aveva gli elementi per potermi rispondere, e qua gli va riconosciuto l'onestà, perché poteva inventarsi una scusa. Invece, tra l'altro, è venuto a dirmelo in privato, non aveva gli elementi per rispondere. Le diceva: io sono solo una storica, descrivo quello che ho visto, quello che ho studiato, quello che ho conosciuto. E questo qua dimostra che anche come in ambito accademico esista un interesse storico e si abbia la percezione di quanto sia stata drammatica per la storia europea l'episodio della caccia alle streghe. C'è stato un intervento poi successivo di Laura Rangoni. Laura Rangoni è un'attrice, forse l'unica che, diciamo, in ambito professionale o di scrittrice ufficiale abbia dichiarato la sua simpatia, la sua vicinanza, la sua condivisione con i valori della Vicca. E di conseguenza questo gli va riconosciuto a Laura Rangoni, questa capacità, questa sincerità, questa potenza, questa volontà di dire: io non sono uno, sono una studiosa, sono una cosa che sono una persona che le cose le sente, le vive e le partecipa. Logicamente lei ha una visione un po' legata solo alla magia della natura, ha una visione che lei definisce molto agreste e molto dura, legata alla natura. Difatti io mi sono non scontrato, anzi addirittura Laura Rangoni nel suo intervento mi ha addirittura citato per nome e cognome per alcune mie posizioni, non in tono polemico, però sottolineando che lei ha solo una visione cosiddetta naturale. E difatti ci siamo un po' dibattuti sul discorso che della tecnologia, del mondo moderno e di quello che c'è attorno, cioè nel senso che se anche le cose create dall'uomo con la tecnologia contemporanea abbiano un'anima. E addirittura è stato quasi un durare di un dibattito un po' all'interno del dibattito sull'anima delle lavatrici, proprio in tono tra il serio e il faceto, però è stato fatto anche questo. Logicamente, per Laura Rangoni, la magia è solo nella natura, è solo nel contatto con la natura, anche se la natura è dura. Però appunto lei stessa ha ricordato che il monoteismo ha cancellato moltissime cose, che ha creato moltissimi danni. E tra l'altro, appunto, anche il suo intervento, che si incentrava puramente sul discorso femminile della donna, della grande madre, è stato, al di là della scelta, un intervento significativo e profondo per quanto riguardava i temi. Comunque Laura Rangoni sta scrivendo moltissimo in questo periodo, ha pubblicato diversi libri. Io invito tutti quanti gli ascoltatori che hanno la possibilità di trovarli, questi libri, di andarli ad acquistare, proprio perché l'autrice non è solo una studiosa, non è un'accademica, non è una persona staccata, ma è una persona che sente le cose, le vive, e in queste cose appunto lei partecipa. Perciò è un'autrice che va incoraggiata. Le case editrici stanno pubblicando quasi editrici tipo la Segna ed altri libri suoi, io invito gli ascoltatori ad acquistare i suoi libri proprio perché meritano in se stessi. Nel pomeriggio appunto di sabato sono stati anche organizzati tutti quanti una serie di laboratori. Logicamente, e come sono stati organizzati? Sono stati organizzati con un'impronta relativa alla VIC, ma relativa anche a chi conduce da questi gruppi. Ecco, io voglio ricordare appunto alcuni di questi laboratori perché danno la dimensione di come può essere diversa la cosa, cioè di come la cosa possa essere incentrata sia su una dimensione interna, esistenziale, sia per una dimensione esterna. Ad esempio, uno dei primi laboratori era i luoghi di potere. I luoghi di potere vengono visti proprio come luoghi magici, come luoghi di potenza in cui le persone vanno, percepiscono il potere che lì è presente, cosa c'è all'interno e cosa c'è, ma è anche appunto sviluppare la propria capacità percettiva verso il mondo che c'è attorno. C'è stato poi un secondo laboratorio che sono sulle tecniche di meditazione nella vicca, e anche qua è sempre una cosa che ha a che fare con la dimensione personale, con la dimensione appunto propria delle persone, e anche questa qui è importante perché abitua le persone a sviluppare le proprie caratteristiche, e anche questo è stato uno dei laboratori. C'è stato un altro laboratorio, il terzo laboratorio, che era invocazioni, canti rituali e magia della voce. Una cosa che appunto chi organizza il convegno VIC ha fatto in tutti gli altri anni è stato un tentativo anche di elaborare delle canzoni VIC o della musica VIC. In particolare sono molto incentrati sulla traduzione di molti canti viccani americani, e questo logicamente viene fatto proprio perché la voce è importante, la voce è fondamentale. C'è stato poi un altro laboratorio che si chiama La danza degli dei. Questo è stato un laboratorio appunto di proprio pratici, di quelli operativi, in cui veniva insegnato le movenze, i comportamenti, le posture e la danza collettiva, ed è stato, siccome tra l'altro era di fianco al laboratorio a cui ho partecipato, posso dire che era ben realizzato. Poi ci sono stati dei gruppi di discussione ancora più interessanti, cioè nel senso che avevano qualcosa di più importante, cioè che avevano a che fare con la realtà pratica immediata. Esempio, un gruppo importante a cui purtroppo non ho potuto partecipare perché ho coinvolto in altri due laboratori era stata la discussione per una vicca italiana. Quello che ha condotto la tematica della vicca italiana è stato Vant Spirit Walker, che è l'organizzatore del Pagan Pride. E lui appunto ha ricordato come in Italia ci sia bisogno, necessità e se proprio dovere delle persone, in un certo senso, anche se il termine dovere non piace, di muoversi proprio perché è una realtà complicata. Il fatto stesso è appunto che loro organizzano il Pagan Pride e quest'anno abbia avuto anche una risonanza sulla stampa importante, tenendo conto che poi ha avuto una risonanza sulla stampa anche polemica, perché nel senso giornali come Avvenimenti hanno fatto degli interventi bruttissimi. E parlando con Vant, è venuto fuori un fatto molto particolare. Diceva, il giornalista di Avvenimenti è stato assieme a noi per una giornata, ne abbiamo chiacchierato, ci ha illustrato il suo articolo e non ci ha detto assolutamente di come avrebbe presentato il Pagan Pride, e noi ci siamo stupiti anche perché ha detto è stato assieme a noi una giornata, perciò se aveva dei dubbi, se aveva delle curiosità, se aveva delle cose da chiedere poteva chiedere. In realtà ci ha addirittura fatto una bozza di articolo che era diversa da quella che è stata pubblicata, e anche qui c'è da chiedersi perché questo è stato fatto. Logicamente, se poi ci aggiungiamo che anche l'Avvenire, il giornale della CEI, ha attaccato prendendolo in giro il Pagan Pride, significa chiaramente che c'è stata, chiamiamolo, la volontà, l'intenzione di colpirli. Il fatto stesso che un giornalista si qualifichi, si presenti in questa maniera, anche perché dopo scuro dei giornalisti c'è stato domenica, in coincidenza col convegno, la pubblicazione dell'intervista sul giornale dell'intervista di Claudio Simeoni. Non so quanti ascoltatori l'abbiano vista, io ho cercato di avvisare il più possibile gli amici che ero su questa intervista, e casomai se che c'è tempo Claudio ne potrà anche, se vuole dopo parlare, ne vorrà anche accennare. Allora, c'è stato poi il gruppo di l'etica del rende e l'etica della responsabilità, che è stata fusa per scelta nostra con un altro gruppo di discussione che ha come tema politeismo, duoteismo, monoteismo, il divino nella vicca. Questo è stato un dibattito molto animato, proprio perché all'interno della vicca esistono varie tendenze. Alla fine, diciamo che la maggioranza condivideva la tesi del politeismo. subentravano alcune persone che hanno la concezione della grande madre o della dea o del dio, e di conseguenza tendevano a un duoteismo. Però da quello che ho visto con piacere, a parte le discussioni animate, perché ci sono state discussioni molto animate, addirittura da quanto animate ci sono delle persone che hanno partecipato e che sono rimaste impressionate, detto che non riuscivano quasi a seguire tutto, però siete proprio discusso dei massimi sistemi, come si suol dire, e alla fine quasi tutti gli interventi di questo gruppo di discussione, che è stato molto corposo proprio per il tipo di interventi, anche perché una cosa che mi ha impressionato è stato il fatto che c'erano dei più anziani e più giovani erano rappresentati in questo gruppo. Se gli altri gruppi di discussione, gli altri laboratori avevano una caratteristica di una certa omogeneità di età, questo gruppo di discussione su politeismo, duoteismo e monoteismo in realtà ha visto la partecipazione dei più anziani. C'era un amico, un consigliere dell'istituto di Firenze, più anziano di me, e c'era la persona più giovane, un ragazzo di 16 anni, accompagnato dalla mamma addirittura, che ha partecipato a questo dibattito. Il che significa che non è una tematica che non è sentita, che anzi è proprio sentita, proprio perché questo gruppo rappresentava tutte le fasce d'età. E comunque è servito proprio perché, per affrontare proprio la tematica religiosa essenziale, tenendo conto appunto che negli Stati Uniti si va a sviluppare il concetto, spinto da chissà chi, di una vicchia cristiana, il fatto che la vicchia italiana faccia una scelta per il politeismo sicuramente è un qualcosa che è significativo. Poi appunto, dopo una giornata così intensa, c'è stata un paio di spettacoli. C'è stato appunto lo spettacolo fatto di danze sacre. Lo scorso anno erano danze selvagge, quest'anno erano danze religiose orientali. C'è stato un concerto appunto di arpa celtica, che è cosa molto strana di questa arpa celtica, è stato che il fatto che si siano rotte varie corde, il che è anche divertito. Poi verso mezzanotte, in realtà un po' più tardi, è stato fatto il rito di mezzanotte. Il rito di mezzanotte è stato centrato sempre su una spirale sacra, su un fuoco sacro e su una danza attorno al fuoco. Invece che fare solo il cerchio, si è creata anche una spirale molto lunga, anche perché erano decine le persone che vi partecipavano. Anche a questo rituale ha partecipato, come a tutti i rituali, la Philip Curot. Addirittura la Philip Curot eravamo mano nella mano assieme per celebrare questo rito. E posso dire che è stato molto suggestivo, proprio perché c'era una forte intensità di partecipazione, c'era un fortissimo proprio sentimento. Ed è stato molto spettacolare. Io ho cercato di realizzare senza illuminazione dei filmati. Qualcosa, se avrò tempo, se c'è la possibilità, lo metterò su internet, però già soltanto il rituale di accensione del fuoco è stato molto bello. Tra l'altro quest'anno si è aggiunto un qualcosa di rituali con i corni, che è un buon esperimento. Comunque, i rituali, poi tra l'altro sono stati fatti anche tutta una serie di canti. C'erano dei ritornelli che a me piacevano di più, altri mi piacevano di meno, ma ad esempio una cosa di rituale è sempre stato fatto, un rituale collettivo. E c'era un rituale che vi vorrei raccontare. Diceva uno dei canti, fa: luna splendente, ballo di serpente, sole d'oro, sguardo del toro, mano nella mano un cerco formiamo. E questo era uno dei ritornelli dei canti. E ne sono seguiti altri. Un esempio diceva: dea dei misteri, magica fata, brilla in fronte la falce argentata, canto di luce, ruota dell'anno, forza del vento chiusa nel tuo grembo. C'era stata anche un'invocazione a Cernunno, che sarebbe per i Celti, sarebbe il nostro pan del Mediterraneo. E diceva: signore di bosco, di antiche foreste, corna di cervo, ali di falco, corri nel tuo fuoco, grida il tuo richiamo, mano nella mano un cerchio creiamo. E proprio una cosa che è stato molto significativa in tutti quanti i cerchi è stato fatto che tutti questi cerchi sono di fatti con l'invocazione di tutti. Il cerchio, ad esempio, di apertura è stato fatto ad esempio con tutti quanti i personaggi che dicevano mano nella mano, cuore a cuore, un cerchio io formo. E anche questo qui significa che la vicca si orienta verso una forma di culto culturale, di riti collettivi. Passiamo appunto alla domenica. Alla domenica sono stati degli interventi un po' diversi. C'è stato un intervento di uno studioso come Massimo Centini. Penso che Massimo Centini sia un autore che in Italia non ha bisogno di grandi presentazioni. I suoi testi sulla storia della stregoneria, perché lui tende a sottolineare proprio questo, lui non è uno che sente la cosa o ci partecipa, lui è uno studioso, però studia bene, e di conseguenza se abbiamo studiosi così in gamba, così capaci di sentire, è un segno positivo, perché sappiamo che la ricerca sarà fatta bene. Lui stesso ha raccontato di decine di processi di inquisizione che lui ha studiato, e già il fatto che uno studioso serio come appunto Massimo Centini dica io ho studiato centinaia di casi personalmente, già la sua esperienza, già quello che lui dice è la demolizione di quanti vanno a affermare che in realtà per le streghe erano pochi. Il tema del suo intervento è stato le radici per cristiani della stregoneria. In realtà il titolo è diverso, che era le radici precristiane e pagane della stregoneria. Proprio lui ha fatto un discorso storico sul discorso fondamentale, che come il paganesimo sia stato proprio alla base, quello che ha dato gli spunti della stregoneria. Lui ha anche raccontato decine di casi di processi in cui la sofferenza e la tortura è una pratica molto molto forte ed era abituale. C'è stata anche una sua affermazione che, mai compresa, a mio avviso ha dato altre discussioni, quando ha detto gli inquisitori erano in buona fede. Ma buona fede, lui ha detto, perché non lo facevano perché erano folli, non lo facevano perché erano malati, lo facevano perché credevano in quello che facevano, credevano in quel Dio che gli insegnava questo, credevano nei principi cristiani, di conseguenza. E peggiore ancora, proprio perché lo facevano con convinzione. E in questo senso, dopo il convegno, ho letto una frase che mi ha ricollegato, che dà da dare la dimostrazione di questo. E che la voglio, cioè lui non l'ha usata, però mi è venuta spontanea abbinarla. E parla del genocidio in Ruanda, quando nel 94, in soli 100 giorni, gli Hutu hanno ucciso 800.000 persone. E un autore che ha fatto uno studio, Jean Hatzer, su questi crimini, ha detto: ciò che colpisce e mette a disagio è la loro mancanza di rimorsi. Non sono assolutamente provati da quello che hanno fatto, non sono assolutamente dal dolore che hanno provocato, sono psicologicamente intatti, come se quegli avvenimenti tragici non li riguardassero più di tanto. Il loro atteggiamento è davvero sconcertante. Ma quello che dice, risponde a una domanda, e che per me ha un qualcosa di significativo con quello che diceva Massimo Centini, che gli inquisitori credevano in quello che dicevano, in quello che facevano, e che non era soltanto la follia individuale o la malattia che li portava avanti. Viene posto una domanda al giornalista Jane Hatzfeld, dice: anche quando massacravano lo facevano normalmente? Risponde il giornalista: queste persone non hanno ucciso in preda a un raptus o nel furore della battaglia, al contrario lo hanno fatto in maniera tranquilla e metodica, senza eccitazione, seguendo un ritmo regolare, e questo che è terribile. Per loro era semplicemente un lavoro da portare a termine, ammazzavano dalle 8 di mattina alle 2 del pomeriggio, tutti i giorni, compresa la domenica, forse perché essendo tutti molto cattolici. E quando appunto Massimo Centini diceva gli inquisitori credevano ad erano in buona fede, diceva, come dice questo giornalista, parlando di un altro fatto di che ha la cronaca contemporanea, di un omicidio, di un genocidio come quello di Ruanda, fa, che dice, forse perché essendo tutti molto cattolici. E questo deve pensare a quanto sia pericoloso il monoteismo. E seguito, dopo dell'intervento di Massimo Centini, che tra l'altro ho avuto l'occasione di parlarci un po' in privato, e posso dire che come studioso è uno studioso che va considerato e che è importante, proprio perché lui ha trascorso molti anni della sua vita in giro per il nord Italia a cercare tutti i processi di stregoneria, a cercare di documentarli, di analizzarli, di studiarli. C'è stato l'intervento della strega Amanda. La strega Amanda è una strega che ha avuto un po' di successo televisivo, in quanto su una trasmissione televisiva ha dovuto scontrarsi con Cecilio Catotrocchi. La strega Amanda, che è amica di Ossian dell'antica Quercia, fra poco le edizioni Punto di Incontro di Vicenza pubblicheranno un libro che Amanda, storia e autobiografia di una strega italiana. Io il testo deve ancora uscire, però appunto mi riservo di andarlo a leggere. Logicamente anche il fatto è un'autobiografia, perciò lei racconta il suo vissuto, le sue esperienze, la sua vita e quello che ha fatto. E questo intervento è stato fatto sotto forma di pranzo, cioè sotto forma di intervista, scusate, cioè sotto forma appunto lei rispondeva ad alcune domande. E proprio durante questo intervento l'intervistatore ha chiesto alla strega Amanda se secondo lei, come sta avvenendo nel mondo inglese, è concepibile l'esistenza di una vita cristiana. E lei ha risposto: in nessun caso, i due termini sono inconciliabili. E poi veniamo alla chiusura finale del convegno. C'è stato appunto l'intervento di Philip de Courot. Philip de Courot è una strega o dell'ambito Wicca e ha parlato del dogma pagano. E una cosa che può sembrare appunto particolare, in realtà cos'era per lei il dogma? Il dogma erano il non dover essere dei creduloni. Diceva anche perché la Wicca tende a essere credulona. Ha detto: io penso quello che sono negli Stati Uniti, quando qualcuno ha cominciato a parlare di stregheria, e dopo siamo venuti in Italia, quando chiediamo la stregheria nessuno conosceva la stregoneria, il termine stregheria. Ed era un'invenzione puramente americana. Di conseguenza ha detto: non dobbiamo, il dogma pagano, perché tra l'altro diceva una sfida per la Wicca è il dogma pagano, cioè il dogma appunto di conoscenza. E ci abbiamo impiegato 20 anni, e di conseguenza non dobbiamo essere creduloni, proprio perché non possiamo permetterci di sprecare altri 20 anni per approfondire le cose. Un'altra cosa fondamentale, ha detto che molti gruppi cercano di presentarsi come i continuatori, di avere una linea diretta, di avere quasi un'iniziazione, una tradizione tramandata. In realtà, ha detto, fa, se un pagano compie qualcosa, o un vicario compie qualcosa, lo fa in base al suo potere e non perché qualcuno gliel'ha conferito o perché qualcuno gliel'ha tramandato. Un'altra cosa molto bella che ha certo impressionato anche parte del pubblico Wicca è stato dire il fatto degli oggetti. Molti Wicca pensano che gli oggetti siano essenziali, pensano che ad esempio i rituali di guarigione vengano fatti assolutamente perché ci deve essere una candela blu. Dicono molti Wicca sono convinti che si deve usare certe erbe per fare certi riti, che molti incantesimi non riescono perché è stata usata l'erba sbagliata. Tutto questo è falso. Quello che è importante, che funziona in un rito, quello che funziona in una cerimonia, un incantesimo, ha detto, è il potere individuale delle persone. La candela potrebbe essere anche blu, potrebbe essere anche bianca, ma sempre un effetto in base alla volontà delle persone. E anche questo va a demolire certe forme ritualistiche assurde di certe esperienze Wicca. E io devo dire appunto che Philip de Courot ha rappresentato in positivo qualcosa, perché lei stessa ha incentrato, ad esempio, ha fatto degli accenni concreti, ad esempio al cardinale Ratzinger, al fatto che ci sarà uno scontro, sul fatto che il movimento Wicca e pagano è il movimento che maggiormente sta avanzando a livello mondiale, ma ha detto sarà anche il movimento che maggiormente troverà contrasti. Ha detto il movimento Wicca e il movimento pagano sono destinati alla vittoria, ma ha detto non pensate che questa vittoria sia raggiunta per forza di inerzia, sarà raggiunta perché tutti quanti si impegnano e soprattutto tutti i monoteisti si impegneranno a impedire che il dogma pagano, che è quello della libertà degli individui, possa realizzarsi. Ecco appunto, io ho voluto sintetizzare in maniera molto schematica tutti quanti questi interventi. Io ho chiesto anche agli amici dell'antica Querza di farmi recuperare il sonoro dell'intervento di Philip de Courot, proprio perché non tanto perché dica delle cose, per chi ascolta la trasmissione, che siano fondamentali, che siano rivoluzionarie o diverse, ma perché conferma come a livello mondiale, a cominciare dall'Italia agli Stati Uniti, tutti quanti quelli che si richiamano a un paganesimo religioso, perché voglio ricordarlo, che chi organizza il convegno Wicca e la Philip de Courot parlano di religione, di religiosità, non parlano né di cultura, né di associazione, né di altre cose. Lo scopo di queste iniziative è di creare una religione pagana, una religiosità pagana. E come vedete, negli Stati Uniti, noi ci abbiamo impiegato 50 anni per giungere a questa conclusione, però è l'unica conclusione possibile. Il Wicca si affermerà, il paganismo si affermerà, se avrà una dimensione religiosa. E proprio per questo io vorrei riuscire a recuperare l'intervento sonoro di Philip de Courot, proprio perché darà la dimensione di come a livello mondiale chi è più impegnato nell'affrontare le cose abbia compreso che affrontare lo scontro con il monoteismo non è una nostra scelta, ma è una necessità per liberare noi stessi dalla follia del monoteismo. Ecco, io appunto ho voluto sintetizzare molto le cose, c'era molto da dire, quindi se c'era occasione più avanti ne torneremo sopra. E adesso passiamo, entrato in coincidenza col convegno di Vicchia, è stato pubblicato sul giornale l'intervista di Claudio, che adesso Claudio vi presenterà l'intervista.
Va bene, allora, non so se abbiamo accennato qui in radio al discorso che è successo su Avvenimenti, no? Avvenimenti è un settimanale cattolico di movimento, adesso non so esattamente bene la sua collocazione, che ha fatto praticamente un'intervista all'organizzatore del Pagan Pride. Vabbè, adesso Francesco vi ha detto cosa gli ha riferito addirittura l'organizzatore del Pagan Pride, addirittura il giornalista gli ha presentato una bozza di articolo. E praticamente quella bozza di articolo era falsa, il risultato fu un articolo piuttosto pesantino, in cui non si faceva altro, sia nel titolo, nel sottotitolo e anche di seguito, di accostare il paganesimo al nazismo, almeno i Vicca, i pagani in generale al nazismo. Sono vecchie polemiche che effettivamente da Evola in poi ci sono sempre un po' state, un po' hanno sempre attraversato, diciamo così, quella che è stata la vita sociale, quella che è stata anche la riscoperta, diciamo così, progressiva del paganesimo, un po' perché sotto il fascismo ne ha riscoperto i simboli, diciamo così, di Roma antica, e li ha usati, vedi il fascio litorio e tutto il resto, insomma. Però questo voler accostare a tutti i costi, nell'epoca attuale, nel momento attuale, il paganesimo a una formazione politica ha uno scopo ben preciso. Cioè dire che il paganesimo non ha nulla di suo, cioè non contiene dei valori propri o una capacità propria di confrontarsi o rapportarsi col mondo, ma deve necessariamente essere accostato a delle ideologie politiche. Questa operazione è un'operazione che è sempre stata fatta dai cattolici, sempre stata fatta dai monoteisti, un po' anche favoriti dalla superficialità di alcune persone che lo hanno praticato, indubbiamente. Però nel caso di Avvenimenti la cosa era estremamente più pesante. Oltretutto quello che fece Avvenimenti lo fece poco prima del Pagan Pride di Roma, e aveva proprio come fine un attacco diretto al Pagan Pride di Roma. Qual è stato il problema che si è presentato in questo articolo? Nella mia intervista si è presentato appunto questo giornalista, e una delle preoccupazioni che mi interessava al di là di tutto era far saltare una buona volta quello che è il binomio fascismo, nazismo e paganesimo. Cioè riuscire a far comprendere, per quanto fosse possibile, che il paganesimo ha un pensiero proprio, ha una struttura propria di pensiero, e non è che sia debitore a nessuna ideologia, qualunque questa sia, anche se è espressione di tutto quello che è sul territorio. L'unico modo che c'era per far saltare tutto questo era chiaramente parlare col giornalista. Il giornalista era un mestierante, uno che chiaramente sa fare il suo mestiere, stipendiato dal giornale, per cui con una precisa linea politica, e con dei fini, perché sicuramente si è presentato con dei fini. L'unico modo, torno a ripetere, che c'era per far saltare questo binomio era espormi. Siccome io ho un passato di sinistra e di estrema sinistra, un passato rivoluzionario, chiamiamolo così, in tutto il territorio, veneziano compreso, soltanto la mia presenza e in modo così massiccio poteva far saltare tutta l'ideologia, tutta l'idea che fosse una cosa di destra. Va bene, adesso magari qualcuno dirà è una cosa da ultrasinistra, ma questo fa parte del cattolicesimo. Cioè siamo noi come pagani che dobbiamo costruire il pensiero pagano. Chiaramente gli altri, non avendo la capacità di leggere ciò che è il pensiero pagano, ciò che si sta costruendo, perché per loro è troppo difficile, tenderanno sempre ad appiattire ciò che viene detto e ciò che viene fatto all'interno di un'ideologia. Come voi sapete, le persone nascono e crescono in un ambiente e in quell'ambiente costruiscono le loro strategie di vita. Gli ambienti possono favorire lo sviluppo delle persone o possono annientarle. Vi ricordo, e lo dico anche se Francesco non è d'accordo, dopo magari mi bastonerà, fa niente, soltanto lo farà dopo, che in Italia non esiste, non è mai esistita una via alla stregoneria manifesta, a meno che non vogliamo prendere da Gardner, non vogliamo prendere da Crowley, non vogliamo prendere da questo che però è irriproducibile nelle condizioni culturali attuali. Esiste però la possibilità di andare a prenderci la via della stregoneria attraverso la capacità di esperienza della vita. Cioè la vita non fa altro che ciò che fa Demetra, prende Demofonte, lo mette dentro il fuoco e Demofonte può sopravvivere e diventare un uomo di conoscenza, oppure può anche essere bruciato dal fuoco. E di questi miti noi ne abbiamo due, ne abbiamo il mito dell'Ino Merico a Demetra, dove Demetra, scoperta dalla madre, tira fuori il bambino dal fuoco, il bambino si salva, ma abbiamo anche il papiro di Berlino, dove quando Demetra è scoperta lascia cadere il bambino nel fuoco e il bambino si brucia, ed è una cosa che appartiene al paganesimo. Ora, questo giornalista, che sa fare benissimo il suo mestiere, indubbiamente, e anche per quello che è pagato, naturalmente ha fatto un'intervista e ha raccolto tutta una serie di informazioni, e io gli ho dato tutte le informazioni.